Nella giornata del Pi greco diamo i numeri alla consulenza da Claudia Demirkan. Un buongiorno. Oggi parliamo di matematica, di come impararla giocando, di come non averne timore. Ci sono delle strategie che ci aiutano ad accompagnare i piccoli nel mondo dei numeri, ma anche metodi che possono aiutare noi adulti nei calcoli di tutti i giorni. E avremo modo anche di scoprire qualche curiosità sui giochi matematici e sulle lotterie. Tutto questo con il nostro esperto, il fisico e divulgatore scientifico Janos Kont. Buongiorno Janos.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Janos collabora con l'Ideatorio, un servizio dell'Università della Svizzera Italiana che promuove la cultura scientifica e il dialogo tra scienza e società. E all'Ideatorio, a Cadro, tra le tante proposte, fino al 16 giugno è possibile visitare la mostra Diamo i numeri, un viaggio interattivo nel matemagico mondo dei numeri. Janos avrà modo di parlarcene. Ma prima di partire vogliamo dire in due parole perché la matematica è una disciplina e una materia scolastica che un po' spaventa. Cos'è, Janos, questo timore diffuso per la matematica?
Ma la domanda è molto grande, io certo. Proverò a rispondere. Credo che sia qualcosa che nasce dall'avere un linguaggio strano davanti. La matematica è una sorta di linguaggio, ha le sue regole, spesso non è immediato capire quanto è legata alla realtà che ci circonda, perché magari la prendiamo da un punto di vista troppo astratto, cioè impariamo le regole ancora prima di capire a cosa servono quelle regole lì, mentre per costruire una frase inizio a parlare e poi dopo capisco le regole.
Date i numeri con noi anche voi allo 0848 030808 o via WhatsApp allo 076 321 1113. Janos Kont risolve tutti i nostri problemi di matematica. Tra poco. Matematica, la disciplina che studia le quantità, i numeri, lo spazio, le strutture e i calcoli. Oggi non ci addentreremo certo in formule e calcoli complicati, cercheremo piuttosto qualche dritta su come approcciare la matematica senza temerla e scopriremo che può essere anche divertente. Ma davvero, Janos Kont, divulgatore scientifico, la matematica può essere davvero divertente?
Ma io direi che quando giochiamo in generale, ma si può giocare con la matematica, questa è la cosa più interessante, il divertimento fa parte anche del modo di imparare che seguiamo noi, è proprio tipico nostro, umano. E quindi divertirsi e giocare con una qualcosa di così strano come ci può apparire la matematica è un modo per impararla. Quindi direi divertimento è un buon modo per impararla.
E allora divertiamoci. Dicevamo, Janos, che oggi è il giorno dedicato al Pi greco, 14 marzo, letto nel formato mese-giorno in uso negli Stati Uniti, quindi 3,14, da qui 3,14, che è l'approssimazione in centesimi di Pi greco. Il Pi greco è una costante, correggimi se sbaglio, che indica il rapporto tra lunghezza della circonferenza e quella del suo diametro. È una delle poche cose che si ricordano un po' tutti. Come mai?
Forse perché, perdonate il gioco di parole, è proprio centrale. La circonferenza, il cerchio, le forme tonde sono al centro di tutto quello che viviamo, anche se sono un'astrazione, poi nella matematica diventano un'astrazione, sono forme importantissime. Il pi greco, che è la proporzione fra queste due cose che hai detto, circonferenza e diametro, è una cosa che non cambia mai. Ed è veramente curioso che sia un numero così particolare, ma si ripresenta in qualsiasi situazione. Qui adesso intorno a me vedo circonferenze ovunque, e anche approssimate, ma insomma ci sono.
E quindi ce lo ricordiamo perché certe cose matematiche ce le ricordiamo anche e altre proprio zero. Quelle che hanno a che fare magari con le lettere greche sono più immaginifiche, nel senso che le possiamo accostare a qualcosa di concreto che conosciamo meglio?
Beh, sicuramente l'alfabeto greco che è stato usato per nominare le costanti, come appunto il pi greco, anche una storia, anche la storia legata forse ad alcuni valori importanti per la matematica, il pi greco, fi, che è il numero aureo, sono rintracciabili già nella storia di millenni fa. Il pi greco approssimato probabilmente era già conosciuto anche da chi redasse le prime forme della Bibbia, insomma si è sempre cercato di approssimare questa quantità.
Che poi dice approssimato perché in verità i numeri dopo la virgola sono infiniti.
Sì, è uno di quei numeri irrazionali cosiddetti che sfugge ad ogni tentativo di, diciamo, scriverlo dall'inizio alla fine. Non si può mai finire di scriverlo se si va a vedere tutti i decimali. Ad oggi sono stati calcolati circa 5.000 miliardi di cifre dopo la virgola e si potrebbe andare avanti ancora.
Ma a che pro?
Questa è una bella domanda. Questo sicuramente i matematici non bisogna farla perché è importante di per sé. Ma è proprio il numero fatto così, se vogliamo, è una sfida anche alla nostra comprensione. Un numero così basilare che non si può scrivere dall'inizio alla fine perché continua infinitamente dopo la virgola.
Ago ci scrive e dà il suo contributo dicendo: se ho capito la formula per calcolare un problema, si può dire che ho capito la matematica oppure ho solo capito come risolvere questo problema?
Oh, questo mi piace molto come domanda. Penso presupponga una risposta, ma la mia risposta è che imparare una tecnica potrebbe non essere la stessa cosa che imparare il senso. Faccio un esempio riferito a me. Io che ho studiato fisica all'università, mi sono accorto di capire veramente quello che avevo studiato solo a distanza di anni da quando l'avevo studiato. Adesso non svelo nessun segreto, ma ho passato degli esami pur non capendo al 100% quello che ho studiato, eppure li ho superati raccontando nel modo corretto le cose che avevo studiato.
Poi magari dopo torniamo un po' sui concetti filosofici che riguardano la matematica, ma diciamo che la matematica, Janos, spaventa davvero molto. Tanto da avere una sua specifica fobia, la matofobia, che pare si sviluppi nei primi anni di scuola a causa della modalità con cui viene insegnata. È d'accordo, oppure era così un tempo e oggi, insomma, va meglio in questo senso?
Ma secondo me sono stati fatti diversi sforzi per riuscire a far diventare la matematica non qualcosa che non è, perché la matematica è di per sé anche una forma di gioco, un gioco con i numeri. Ma il tentativo, secondo me, che credo stia dando già dei frutti, anche se il tempo probabilmente che richiede è lungo, è quello di renderla alla portata della quotidianità. I bambini sperimentano una quotidianità semplice e quindi anche il problema deve essere posto in una maniera che non richiede una risposta astratta. Questa è una risposta molto generica la mia, ma di fatto io credo che più si cerca di rendere reale, realistico, non solo per come è formulato il problema, ma per quello che racconta il problema. Magari si può anche iniziare a fare l'investigatore di una realtà e scoprire che la matematica è lì dentro. Quello è un approccio che credo già si provi e dia dei frutti diversi.
E a proposito di strategie che possiamo usare con i bambini, no, per rendere appetibile questa disciplina, qualcuna concreta?
Appunto, io mi ripeterò, ma il gioco è veramente una costante, anche qui gioco anch'io. I matematici sono dei gran giocatori, nel senso che amano fare giochi di parole, anche giochi di magia, cioè possono fare degli esempi. Approcciare le cose con uno spirito libero, cito un matematico, Cantor, Georg Cantor, un grande matematico, diceva che la capacità di saper porre un problema è da considerarsi più interessante che la capacità di risolverlo. Quindi se uno riesce a immaginarsi una situazione problematica, anche non avendo la risposta, che forse è quello che mette ansia, trovare una risposta per forza, saper porre la domanda ha un valore in sé.
Che poi è una peculiarità degli esseri umani questa, no? Sapersi porre delle domande e poi la ricerca della risposta, che è sempre affascinante e mai conclusiva in un certo senso.
A volte trovare la risposta a un problema matematico richiede secoli. ci sono stati degli esempi notevoli, insomma.
Ma a proposito di queste strategie di gioco che si possono utilizzare con i bambini a scuola, vengono utilizzate?
Io penso di sì. Allora, io ho un punto di osservazione per il lavoro che faccio con l'ideatorio particolare, perché non sono, diciamo, nel mondo dell'insegnamento formale, ma come ideatorio noi proponiamo delle situazioni informali di gioco, di attività. E quindi quando vediamo le classi che arrivano, si riesce a intuire quel lavoro che molti insegnanti mettono in campo di una matematica resa familiare, resa qualcosa di narrativo a volte, si può narrare con la matematica. Ci sono tante storie che raccontano anche dei numeri, della nascita dei numeri, la nascita dello zero, per esempio. Quindi intuisco che un lavoro è in corso. Non è detto che sia quello che fanno tutti, ma è un lavoro in corso.
Ma proprio a proposito del raccontare la storia della matematica e dei matematici, insomma, potrebbe davvero essere un buon modo a scuola per incuriosire i più piccoli.
Sì, credo che non serva nemmeno fare un grosso sforzo di abbellimento delle storie, perché davvero i matematici a volte erano dei personaggi anche particolari, sì. Non gli strambi che uno può immaginare come stereotipo, ma anche personaggi innovatori, davvero. Si può andare all'antichità così come alla modernità. Nel 1800 erano tantissimi matematici. Un esempio di quelli super famosi, Albert Einstein, si sa che a scuola non era il primo della classe in matematica, ma poi abbiamo visto cosa è riuscito a
fare. Anche questa non si è mai capito se sia leggenda o realtà.
Ma io anche qui non sono un esperto di quella storia, ma non fatico a credere che le capacità di un Albert Einstein abbiano potuto venire fuori in un contesto e non in un altro.
Certo, aveva un modo suo di ragionare, questo è certo,
è
per fortuna. C'è Frank che, probabilmente riferendosi a qualcosa che ha detto prima, Janos, chiede: ma che cos'è l'astrazione?
Ci picchia. L'astrazione è un... Adesso, su due piedi provo a dare una risposta. È un tentativo di estrarre da una situazione reale, si parte sempre da situazioni reali, qualche regola che in qualche modo è applicabile poi a tutti i casi e anche oltre quello che stiamo vivendo in quel momento, in quella situazione di partenza. Quindi in qualche modo un tentativo di generalizzare e di descrivere anche in un modo che valga per tutte, pensiamo all'astrazione geometrica, che valga per tutte le forme, che cos'è il quadrato, che caratteristiche deve avere un quadrato, qualunque quadrato io incontri, di qualunque grandezza e colore e
certo.
Altro.
Janos, il problema del tempo, non in senso fisico e filosofico, perché sennò stiamo qua fino a domani, ma il tempo che a scuola si concede per risolvere un calcolo. Molti bimbi e ragazzi lamentano il fatto che gliene si dia poco e crea ansia questa cosa, no?
E questo chiaramente dipende dai contesti in cui stanno i bambini, ma effettivamente io per primo, se mi doveste chiedere un risultato di un calcolo al volo, non sarei forse il più veloce a rispondere. Penso che forse questa cosa ha a che fare non tanto con il tempo concesso quanto con la richiesta che si fa. La richiesta è di un risultato rapido, immediato, performante. Alcune cose, alcuni processi richiedono tempo. Questo lo hai suggerito, ma io confermo che il tempo per elaborare una risposta a volte è più lungo di quello che ci si aspetta.
C'è Chiara che, collegandosi a quello che si diceva poco fa, chiede: è anche possibile il contrario a scuola, ovvero capire i concetti alla base della fisica o della matematica, ma non riuscire completamente a metterli in pratica e dunque fallire scolasticamente? A me sembra sia successo così, avevo l'impressione di aver capito i concetti teorici alla base, ma poi ho sempre faticato ad applicarli scolasticamente. Capita spesso, questa è un'impressione che ho sempre avuto anch'io.
È interessante perché penso che ci siano esperienze diverse. Allora, questa la comprendo perché effettivamente un buon approccio alla matematica può favorire una buona comprensione anche delle regole. Poi però la realtà, ACP, è complessa. e spesso uno vede che sarebbe difficile soddisfare completamente la descrizione di una situazione reale con l'astrazione della matematica. E allora potrebbe dirsi, ma forse non c'entra quello che ho studiato, forse mi sbaglio io. In realtà no, è davvero che la complessità richiederebbe forse molti livelli di approfondimento, però una delle cose che può consolare la fisica è nata basandosi sulla matematica. Quindi possiamo fidare che un collegamento c'è. E forse l'obiettivo è riuscire a mostrarlo subito e non lasciare che qualcuno lo trovi e qualcuno non lo trovi. Io quando studiavo appunto fisica studiavo delle cose, ma poi mi dicevo, ma queste persone che hanno detto queste cose, ma chi erano, ma cosa facevano, ma chi l'ha detto prima, chi l'ha detto dopo? Ecco, un contesto come suggerivi tu, anche storico, sì, potrebbe aiutare, perché non tutti dicono le cose giuste subito. Spesso ci si smentisce a distanza di decenni, secoli.
Eppure nel caso di Chiara, insomma, contentiamoci, possiamo essere orgogliosi di noi stessi almeno di aver capito il concetto. Se poi non lo riusciamo ad applicare, vabbè, riceveremo, sì, dei voti non eccelsi, ma...
Sì, si va sempre per step successivi, passi un passo alla volta.
Un'altra ascoltatrice ci chiede: quando i miei figli, che non amano la matematica, mi chiedono perché la devono sapere anche nelle formule più complesse che tanto non useranno mai, che gli devo dire?
È una bella domanda questa. Questo è, sono due livelli. Cioè, quello che si sta studiando non sempre diventa evidente, non è evidente cosa significa. Questo non vuol dire che non abbia un valore. Allora, la richiesta della scuola è la richiesta della scuola, quindi qualcun altro ha deciso che quella cosa è importante, quindi è giusto saperla. Secondo me la cosa migliore che si può fare, magari con un po' di sforzo, capisco, è provare a capire come raccontarla, come aggiungere quel condimento che forse manca. Quella cosa lì è importante perché serve a quella cosa. Non c'è una cosa non importante nella matematica.
C'è Frank che fa un'altra considerazione, e mi permetto di dire forse una considerazione d'altri tempi. Dice: ci vuole un po' di pazienza per risolvere certi problemi matematici, ma i giovani oggi vogliono tutto subito e velocemente. A dire il vero, avevo gli stessi problemi io da ragazzina con la matematica, ed erano altri tempi.
Sì, sì, forse sì, capisco, però credo che se la matematica, come tante altre cose, ma la matematica lo fa, se riesce a rispondere a un bisogno di senso, allora è lampante a cosa serve. Il problema è che spesso sembra una cosa senza senso. Però se l'inglese ci serve a trovare lavoro altrove, la matematica serve a comprendere il mondo in un modo ulteriore, più approfondito.
Certo.
Quindi per l'inglese è evidente perché mi può servire, ma per la matematica, con qualche sforzo in più, può diventare evidente lo stesso.
E dopo torneremo su questo. Janos, il problema del problema. Quando ero piccina io c'erano i problemi di matematica e già si partiva male, perché se è un problema già ti senti a disagio. Oggi forse si chiama in maniera diversa il problema di matematica, tipo, che ne so, l'enunciato, il quesito, magari anche le parole, insomma, hanno la loro importanza, no?
Sì, sì, mi viene da pensare che se mi poni un problema è il tuo problema, non è il mio problema. Allora perché dovrei rispondere al tuo problema? Devo sentirlo mio, il problema. Questa è una questione davvero che riguarda sì la matematica, ma marginalmente. La matematica è il contenuto. Allora ci si può immaginare, ma sono sicuro che ci sono grandi esperienze di questo tipo, ci si può immaginare un modo di uscire dal problema, che però è facile da enunciare. Il problema, insomma, so già dove voglio arrivare, lo formulo in poco tempo. Si può provare a impostare, magari, non so, una piccola indagine su una situazione reale da cui la matematica in qualche modo diventa una necessità. Cioè abbiamo bisogno di risolvere qualcosa, per cui dobbiamo avere uno strumento. Ecco, lo strumento c'è già, è la matematica. Mi manca una pinza per svitare una cosa dura da svitare. C'è una formula matematica che mi aiuta a superare quell'impasse. ma io credo che l'esperienza di molti insegnanti sia già di questo,
sì,
tipo.
Janos, non affrontiamo oggi la discalculia, che è un disturbo dell'apprendimento, avremo modo di farlo alla consulenza in un'altra puntata, ma è possibile che pur non avendo disturbi dell'apprendimento i numeri ci confondano? A me capita che non sono discalculica.
Sì, penso è una questione forse che è a cavallo anche un po' con la nostra capacità di memorizzare a volte. Certo che a dover leggere delle formule effettivamente ci si può confondere. Lo stesso numero, che pure sono cifre che conosciamo, se è un numero lungo ci mette in confusione. Qui le tecniche di memoria aiutano molto. Io penso che riuscire ad associare in qualche modo un ritmo, un'immagine, anche solo a spezzoni dei numeri, io ci provo e normalmente funziona con, non so, il codice della mia, il mio IBAN, la mia carta di credito.
Mi fai venire in mente una cosa che era una filastrocca che mi cantavo in testa per tenermi a memoria le formule. Dimmi se me la ricordo, lo sto facendo adesso sto rimembrando. Il volume della sfera qual è? 4 terzi pi greco R3?
Sì,
vedi,
esatto.
Funziona.
Esatto.
E sono passati anni,
esatto.
funziona. Ma fare i calcoli, quelli semplici della spesa, ad esempio, o delle bollette, le fatture di fine mese, è una cosa che andrebbe allenata? Usare la calcolatrice è controproducente. Oggi col telefonino, col cellulare, track, subito. Dovremmo invece allenarci?
Guarda, io faccio proprio... dico quello che mi succede nella realtà. Io dovrei saper fare diversi calcoli mentalmente, io uso la calcolatrice spesso, ma mi accorgo che è più una questione di ansia di capire che il risultato l'ho fatto corretto. Magari ci provo a farlo a mente e poi dopo dico no, però dai, aspetta, adesso l'ho fatto un po' di fretta, voglio verificare. Secondo me l'uso della calcolatrice e degli strumenti tecnologici non è negativo di per sé, però ecco, io quella cosa l'ho acquisita. Allora, secondo me, una volta acquisito si può fare anche diversamente, ma per acquisire un po' di allenamento serve, questo lo sappiamo.
Certo.
Allora, la calcolatrice va usata nel modo giusto, può essere usata poco quando si impara e un po' di più quando ormai si è imparato. Quindi non è un no assoluto la calcolatrice, però insomma, i calcoli è indubbio che servano, anche solo il resto della spesa.
Infatti.
Insomma, è davvero una necessità lì la matematica.
Sì. Tra l'altro ci viene in aiuto un ascoltatore che ci ricorda che tutta la tecnologia che usiamo oggi è basata sulla matematica e sulla fisica. Senza mate, niente telefonino, ad esempio.
Eh sì, assolutamente. Senza relatività, niente telefonino. Senza tantissimo di quello che raccontiamo a scuola e che a volte appunto non sembra avere un collegamento con la vita quotidiana, in realtà ce l'ha. Sì, la nostra tecnologia è fondata come un edificio sulla pietra angolare, fondata sulla matematica.
Un'altra ascoltatrice ci viene in aiuto rispetto alla questione del problema, no? Il problema di matematica. Dice: oggi a scuola non si parla più di problemi ma di situazioni, quindi qualcosa è cambiato.
Sì, infatti voglio assolutamente confermare che le esperienze di un'alternativa all'insegnamento, che è quello che poi ho avuto io, anch'io 30 anni fa, esperienze alternative ci sono, le situazioni secondo me sono un'ottima... vanno in questa direzione, sono un ottimo espediente, quindi diciamo si può pensare che i bambini possano amare la matematica più di quanto forse ho fatto io quando ho studiato. Io l'ho amata dopo aver studiato.
Spesso capita così con le materie scientifiche, è anche il mio caso. Janos, nella mostra all'ideatorio di Cadro, Diamo i numeri, ci sono anche postazioni dedicate alle lotterie, al casinò, sulle probabilità di vincita. Vogliamo dire, ad esempio, quante probabilità ci sono di vincere all'otto, così per rattristarci un po', per non parlare poi dell'Euromillion, che è ancora peggio.
Eh sì, le probabilità sono... ecco, qua è un esempio interessante, secondo me. Noi l'abbiamo scelto apposta per questa mostra, che c'è da un po' di anni ormai, quindi l'abbiamo testata più volte. Io intanto metto in palio all'estrazione del lotto le chiavi di casa, se si indovinano quattro numeri. e per fortuna non è mai successo.
Quattro numeri su quanti?
Allora lì noi giochiamo con i 42 numeri, okay. Per cui i numeri da 1 a 42 bisogna indovinare quattro estrazioni una in fila all'altra. E ecco, le probabilità sono veramente basse e qui la matematica è spietata ma anche utilissima, cioè non lascia spazio all'illusione e anzi ti orienta per capire che quella scommessa è a favore di chi la propone.
Certo,
non
ma
di chi gioca.
Per capirci, nel gioco che fate voi, 4 numeri su 42, le probabilità sono circa?
Non faccio il calcolo in tempo reale perché, ma stiamo parlando di 4 numeri su un numero che è un fattoriale, uno di quei numeri che cresce velocemente, quel calcolo, quindi stiamo parlando di una su milioni.
Ah, caspita, sì, quindi sì. davvero sì, poche. Continuiamo esatto. A sognare, insomma.
Esatto, sì, sì.
Ma se uno fosse capace di fare calcoli super complicati, avesse una mente capace di questo, nei giochi di carte, di dadi, avrebbe qualche chance in più? Si possono calcolare le probabilità? O immagino con le carte, appunto, con la memoria... C'è un modo.
Allora, ci sono giochi e giochi. Ci sono dei giochi che, dove la componente del caso è fondamentale, sono i giochi d'azzardo tipicamente, dove il risultato non è certo, ma non solo. In genere è anche sfavorevole a chi gioca. E questi sono i tipici giochi su cui di solito si investono soldi, perché anche qui chi propone il gioco... ha fatto prima i calcoli, non è che lo propone alla cieca, ha fatto prima i calcoli e sa che ha un vantaggio a proporre il gioco. Altri giochi dove il caso è importante, ma si può azzardare un ragionamento basato sulla matematica, sulle probabilità, e quindi si può fare un gioco di abilità con la probabilità. Ma non è semplice, ci sono giochi anche famosi, sono stati dei film o comunque ormai sono conosciuti, il blackjack, anche il poker ad alti livelli, sono giochi in cui è possibile fare il calcolo delle probabilità, ma la capacità di fare questi calcoli in tempi brevissimi è davvero una cosa riservata a pochi o richiede un allenamento incredibile. Non sostituisce un lavoro perché faccio più fatica a imparare a contare le carte a blackjack che andare a lavorare.
Tra l'altro c'è il signore Enrico che probabilmente ha fatto il calcolo delle probabilità dei 4 numeri su 42 e ci dice che sono una su, aspetta perché prego. Io ecco, 2.686.320.
Ecco, grazie ecco. Enrico.
Grazie Enrico.
Si va su milioni, è stato fatto... un esempio, non tanto sulla lotteria, ma sono giochi analoghi, quei premi gratta e vinci. Ecco, allora comprando biglietti gratta e vinci, adesso indipendentemente dal tipo, disponendoli in una fila uno dietro l'altro, si potrebbe fare un percorso tranquillamente pavimentato di gratta e vinci che va da Capo Nord a... in Sudafrica, percorre tutta la strada possibile. Ecco, la probabilità di vincere con un gratta e vinci sarebbe quella di fermarsi lungo la strada in un qualsiasi momento, prenderne uno e trovare quello vincente.
Quindi vabbè, è chiaro che è scontato dire che il gioco può anche diventare un problema, quindi noi ne stiamo parlando in maniera leggera, ma attenzione. Sì. Però c'è una cosa che mi ha incuriosito alla mostra Diamo i numeri, un paradosso molto curioso che, se non sbaglio, ha appunto una sua postazione alla mostra che curi, il paradosso di Monty Hall, dal nome del conduttore di un famoso gioco a premi statunitense, Let's Make a Deal, ha una soluzione che può apparire controintuitiva. Vogliamo spiegare di cosa si tratta? Anche perché ci aiuta con altri giochi, volendo.
Sì, è un gioco paradossale, infatti questo è anche piuttosto semplice da formulare. Era uno di quei giochi dove apparentemente il caso la fa da padrone, per cui non mi ci metto neanche, no? Come indovinare cosa uscirà con un dado, tirando un dado da 6, ecco, uno su 6, ma la probabilità è a mio svantaggio. Invece, analizzandolo, ha qualcosa di più interessante. Ci sono, l'esempio più classico è quello delle tre porte, dove c'è un premio nascosto dietro solo una delle tre. Si fa una scelta, ammettiamo che le porte siano A, B e C, si sceglie per dire la B E a questo
dove
punto
c'è una capra, tra l'altro.
Ecco,
potrebbe dietro a due porte una capra e dietro a
sì, esatto, il
a
gioco
una,
originale era con le capre e la Ferrari come premio.
Ecco.
Era un gioco degli anni 60. E ecco, in questo esempio, se io scelgo la porta B, non so se ho scelto quella giusta, ma non viene rivelato subito. Il conduttore, chi conduce il gioco, svela una delle tre porte che non è quella vincente.
Quindi la capra.
Ecco, quindi si rimane ancora in gioco perché ora la scelta è fra la lettera B, che avevo dichiarato all'inizio, e l'altra porta che rimane in gioco. E a quel punto la diabolica frase cosa fa? Cambia o tiene la sua risposta? E qui si può analizzare il gioco e capire che c'è una strategia vincente. Non con certezza, perché siamo nel campo delle probabilità, ma c'è una strategia che paga se si ripete il gioco più volte. Quindi è quella più conveniente.
Che sarebbe quella di cambiare.
Sarebbe quella di cambiare.
Paradossalmente, esatto. No? Uno di solito fa una scelta, rimane su quella, tanto non cambia nulla, invece cambia.
Sì.
Perché cambiare la porta migliora le chance del giocatore di vincere appunto l'automobile, portandole da una su tre a due su tre.
Sì, esatto, è paradossale appunto nell'esposizione noi facciamo anche altre versioni di questo gioco perché è possibile modificarlo un po' e poi proviamo a raccontare il perché. Non è immediatamente intuitivo e questo che lo rendeva interessante. Addirittura si dice appunto che qualche matematico prese anche una cantonata dando la spiegazione sbagliata proprio perché era stato forse troppo frettoloso spiegarlo questo gioco.
Ci scrive Paolo, così riallacciandosi al discorso delle filastrocche, dei racconti che possiamo farci in testa sulle formule, e dice che il suo professore di matematica al ginnasio ricorreva addirittura a una poesia manzoniana che conteneva in qualche modo la formula del volume della sfera. Non sto a leggerla tutta perché è lunga, comunque grazie Paolo. Janos, la matematica fa uso degli strumenti della logica, corretto?
Sì.
La logica, possiamo dire a grandi linee, che è l'uso del ragionamento giusto, il ragionamento corretto, no? Che possiamo fare. Deduco, chi non è bravo in matematica non è bravo nel corretto ragionamento? In generale?
Non posso metterla via così semplicemente.
Certo.
C'è qualcosa che non mi torna. No, direi che io la vedo così, la matematica è un'attività umana, e chiaramente c'è chi ha più talento per una cosa del genere o chi ne ha meno, ma questo vale per tutto. E come ogni attività umana può essere imparata, nonostante magari il proprio svantaggio iniziale, con l'impegno. Questo però non è così, diciamo, evidente il collegamento no matematica uguale no ragionamento. Io ho in mente, proprio persone che conosco, che hanno un'ottima capacità logica.
Certo.
Magari la logica non è che si applica allo stesso modo in tutte le situazioni. Anche nelle relazioni c'è un aspetto di logica. Quello che mi ha detto è in contraddizione. Per esempio, non è una logica matematica, ma è sempre logica. Ecco, persone che hanno una capacità logica nelle situazioni della vita e magari della matematica non sono proprio interessati.
Quindi non scoraggiamoci, insomma, anche chi non è bravissimo in matematica, insomma, non è da buttare su tutto il resto. Concludiamo con un aspetto un po', spero di riuscire a spiegarlo bene, ma esiste davvero la matematica o anch'essa, come molte altre cose della nostra vita, è una specie di costrutto, una convenzione, diciamo, o meglio, esiste davvero il linguaggio matematico che usiamo noi esseri umani? Lo abbiamo inventato o è in qualche modo preesistente, insito nelle leggi della natura? Se l'avessimo concepito sin dall'inizio in maniera diversa, con basi diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi, le basi numeriche, o con qualcosa che non fossero numeri addirittura, non sarebbe cambiato molto.
Quante ore ho per rispondere?
E appunto, un minuto, neanche.
Allora, beh, quello in qualche modo è quello che raccontiamo anche all'esposizione spesso. La matematica non è sempre esistita. Noi abbiamo una capacità di far di conto, renderci conto delle quantità indipendentemente dall'uso dei numeri. Lo condividiamo anche con gli animali. Saltando alla risposta, io credo che È un cortocircuito quello che avviene con la matematica. L'uomo in qualche modo astrae dai problemi reali, trova delle regolarità, trova delle formule, delle descrizioni, delle proporzioni, li mette in forma matematica, usa quel linguaggio perché viene bene con quel linguaggio. E poi quello che è successo, e anche di recente, ci ha portato alle scoperte più interessanti, che spesso riesce a fare delle previsioni che poi trova nella realtà. E questo, secondo me, ha del portentoso, per non dire magico. Sì. Ecco, direi che il bello della matematica è che è un linguaggio che non solo descrive, a volte riesce a prevedere. Questo non vuol dire che possa prevedere tutto. Io certo, lascerei lo spazio aperto. Anche se è un territorio da esplorare, è inesplorabile, non sappiamo, ma non è tutto matematica, ma la matematica è tantissimo.
Ed è poi quello di cui parli, il lavoro che fanno i fisici teorici, e però qua si apre veramente un fiume di spiegazioni, sì, che purtroppo non possiamo dare, ma daremo un'altra volta. Io ringrazio davvero Janos Kont, divulgatore scientifico e collaboratore dell'Ideatorio, nonché fisico. A Cadro, lo ricordo, è in corso, tra le altre, fino a giugno, la mostra Diamo i numeri, in cui Janos ci guida proprio. Grazie al nostro regista di oggi, Roberto Conti. La parola passa a Sandy Altermat con Spoiler. Sandy, come sei messa con la matematica?
Guarda, stavo giusto cercando delle similitudini. Sappiamo che la musica, le 12 note, sono molto simili, sì, alle cifre. Chi ama la matematica spessissimo ama anche la musica, e non è tutto musica, ma la musica è tantissimo, per citare il tuo ospite. Grazie, buon pomeriggio.
A te.